30 dicembre 2021. Che cosa dovrebbe mangiare l'umanità per restare in salute e salvare il pianeta? Di Gayat Rivai di Amazon fratto Nature Ags. Un gruppo di villaggi di pescatori punteggia la costa vicino a Kilifi, a nord di Mombasa, in Kenya. Le acque ospitano pesci pappagallo, polpi e altre specie commestibili, ma nonostante vivano sulle rive, solo raramente i bambini dei villaggi mangiano il frutto della pesca. Il loro pasto base è ungali, farina di mais mescolata con acqua, e la maggior parte del loro nutrimento proviene dalle piante. Qui quasi la metà dei bambini soffre di rachitismo, il doppio del tasso nazionale. Nel 2020, Laura Iannotti, ricercatrice di salute pubblica alla Washington University a St. Louis, e i suoi colleghi kenaioti hanno chiesto alla gente dei villaggi perché i bambini non mangiassero pesce, anche se tutti i genitori pescano per vivere. Gli studi dimostrano che il pesce e altri alimenti di origine animale possono migliorare la crescita. I genitori hanno risposto che secondo loro aveva più senso vendere il loro pescato che mangiarlo. Così Iannotti e il suo gruppo stanno effettuando un esperimento controllato. Hanno dato ai pescatori trappole modificate dotate di piccole aperture che permettono ai pesci giovani di scappare. Questo dovrebbe migliorare la deposizione delle uova e la salute dell'oceano e della barriera corallina, che nel tempo è stata sovrasfruttata, e alla fine aumentare i redditi, dice Iannotti. Poi metà delle famiglie sarà visitata a domicilio dagli operatori sanitari della comunità per fare dimostrazioni esemplificative di cucina e incoraggiare i genitori a nutrire i figli con più pesce, soprattutto specie locali abbondanti e a crescita rapida come il tafì, il Siganus canaliculatus e il polpo. Gli scienziati controlleranno poi se i bambini di queste famiglie saranno nutriti meglio e cresceranno più alti di quelli dell'altra metà delle famiglie. Lo scopo dell'esperimento, dice Iannotti, è capire quali frutti di mare possiamo scegliere che siano sani per l'ecosistema e sani nella dieta. La dieta proposta, aggiunge, dovrebbe anche essere culturalmente accettabile e accessibile. Il 17% del cibo va sprecato ogni anno nel mondo. Iannotti sta lottando con problemi che sono fra i principali obiettivi dei ricercatori delle Nazioni Unite, dei finanziatori internazionali e di molte nazioni alla ricerca di diete che siano buone sia per le persone che per il pianeta. Più di 2 miliardi di persone sono in sovrappeso o addirittura obese, soprattutto nel mondo occidentale. Allo stesso tempo, 811 milioni di persone non ricevono abbastanza calorie o nutrimento, soprattutto nelle nazioni a basso e medio reddito. Nel 2017 le diete malsane hanno contribuito a più morti a livello globale di qualsiasi altro fattore, incluso il fumo. Poiché la popolazione mondiale continua a crescere e sempre più persone iniziano a mangiare come gli occidentali, la produzione di carne, latticini e uova dovrà aumentare del 44% circa entro il 2050, secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, FAO. Questo pone un problema ambientale che si affianca alle preoccupazioni per la salute. Il nostro attuale sistema alimentare industrializzato produce già circa un quarto delle emissioni di gas serra del mondo, rappresenta anche il 70% dell'uso di acqua dolce e il 40% della copertura del suolo, e si affida a fertilizzanti che disturbano il ciclo dell'azoto e del fosforo e sono responsabili di gran parte dell'inquinamento dei fiumi e delle coste, si veda questa infografica di Nature. Nel 2019, un consorzio di 37 nutrizionisti, ecologisti e altri esperti di 16 paesi, la Heat Lancet Commission on Food, Planet, Health, ha pubblicato un rapporto che chiedeva un vasto cambiamento alimentare che tenesse conto sia della nutrizione che dell'ambiente. Una persona che segue la dieta di riferimento Heat Lancet sarebbe flexitariana, mangiando piante nella maggior parte dei giorni e occasionalmente una piccola quantità di carne o pesce. Cambia la geografia globale dell'obesità. Rapporto ha provocato un'ondata di attenzione verso le diete sostenibili e alcune critiche sul fatto che sia pratico per tutti. Alcuni scienziati stanno ora cercando di testare diete ambientalmente sostenibili in contesti locali, senza compromettere la nutrizione o danneggiare i mezzi di sussistenza. Dobbiamo progredire verso diete che abbiano un'impronta ecologica drasticamente più bassa, o sarà una questione di pochi decenni prima di iniziare a vedere collassi globali della biodiversità, dell'uso della terra e di tutto il resto, dice Sam Mears, direttore della Planetary Health Alliance, un consorzio globale con sede a Boston, che studia gli impatti sulla salute dei cambiamenti ambientali. Emissioni dal menu. La produzione di cibo genera così tanto inquinamento da gas serra che al ritmo attuale, anche se le nazioni riducessero a zero tutte le emissioni non alimentari, non sarebbero comunque in grado di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi centigradi, l'obiettivo climatico dell'Accordo di Parigi. Una gran parte delle emissioni del sistema alimentare, il 30-50%, secondo alcune stime, proviene dalla catena di approvvigionamento del bestiame, perché gli animali sono inefficienti nel convertire il mangime in cibo. Nel 2014, David Tillman, ecologo dell'Università del Minnesota a St. Paul, e Michel Clark, scienziato dei sistemi alimentari all'Università di Oxford, nel Regno Unito, hanno stimato che i cambiamenti nell'urbanizzazione e nella crescita della popolazione globale tra il 2010 e il 2050 avrebbero causato un aumento dell'80% delle emissioni legate al cibo. Ma se tutti, in media, si attenessero a una dieta più vegetale, e le emissioni di tutti gli altri settori fossero fermate, il mondo avrebbe il 50% di possibilità di raggiungere l'obiettivo di 1,5 gradi centigradi. E se le diete migliorassero insieme a cambiamenti più ampi nel sistema alimentare, come la riduzione dei rifiuti, la possibilità di raggiungere l'obiettivo salirebbe al 67%. Questi risultati non piacciono all'industria della carne. Per esempio, quando nel 2015 il Department of Agriculture degli Stati Uniti stava rivedendo le sue linee guida dietetiche, cosa che accade ogni 5 anni, ha brevemente preso in considerazione l'inserimento dell'ambiente dopo che i ricercatori hanno fatto pressione sul comitato consultivo. Ma l'idea è stata respinta, presumibilmente in seguito alle pressioni dell'industria, dice Timothy Griffin, scienziato dei sistemi alimentari alla Tufts University di Boston, che è stato coinvolto nello sforzo di lobbying. Ciò nonostante, la gente ha preso nota del tentativo. Il risultato più grande è che ha portato molta attenzione alla questione della sostenibilità, dice. Mangiare meno carne per salvare il pianeta. La commissione Lancet, che è stata finanziata da Wellcome, un ente di beneficenza con sede nel Regno Unito, ha contribuito a mettere a punto una dieta più accurata. I nutrizionisti hanno esaminato la letteratura per creare una dieta di base sana composta da cibi integrali. Poi il gruppo ha impostato i limiti ambientali per la dieta, comprese emissioni di carbonio, perdita di biodiversità e uso di acqua dolce, terra, azoto e fosforo. La violazione di tali limiti ambientali potrebbe rendere il pianeta inospitale per gli esseri umani, si veda questa infografica di Nature. Hanno così definito un piano alimentare diversificato e a base principalmente vegetale. Il massimo di carne rossa per un trentenne di peso medio permesso in una settimana da questa dieta da 2500 calorie al giorno è di 100 grammi, meno di un quarto di quello che consuma un tipico americano. Gli alimenti ultraprocessati, come bibite, pasti surgelati e carni ricostituite, zuccheri e grassi sono per lo più evitati. Secondo le stime della Commissione, questa dieta salverebbe la vita di circa 11 milioni di persone ogni anno. È possibile nutrire 10 miliardi di persone in modo sano, senza distruggere ulteriormente gli ecosistemi, dice Tim Lang. Dice Tim Lang, ricercatore di politica alimentare alla City University di Londra e coautore del rapporto The Lancet. Che piaccia o no agli integralisti dell'industria del bestiame e dei prodotti lattiero-caseari, si trovano davvero in svantaggio. Il cambiamento è ormai inevitabile. Molti scienziati dicono che la dieta di Lancet è eccellente per le nazioni ricche, dove la persona media mangia 2,6 volte più carne della sua controparte nei paesi a basso reddito e le cui abitudini alimentari sono insostenibili. Ma altri mettono in dubbio che la dieta sia abbastanza nutriente per coloro che vivono in contesti a basso reddito. In uno studio non pubblicato, TBL, scienziato della Global Alliance for Improved Nutrition, che vive a Washington, ha analizzato la dieta, scoprendo che fornisce il 78% dell'apporto di zinco raccomandato e l'86% del calcio per coloro che hanno più di 25 anni, e solo il 55% del fabbisogno di ferro per le donne in età riproduttiva, si veda questa infografica di Nature. Nonostante queste critiche, la dieta ha il merito di mettere al centro le preoccupazioni ambientali. Prima di Lancet, non credo che in cima ai pensieri dei politici ci sia mai stata l'idea che in questa discussione globale sul cambiamento della dieta andasse presa in considerazione la sostenibilità, dice Anne Elise Stratton, ricercatrice dei sistemi alimentari all'Università del Michigan a Ann Arbor. Il contributo della produzione di cibo alle emissioni di gas serra di Andrea Thompson fratto Scientific American. La dieta non è una raccomandazione unica, sottolinea Marco Springman, scienziato alimentare all'Università di Oxford, membro del gruppo che ha sviluppato il modello di Atlantic. Da quando il rapporto è stato pubblicato, gli esperti di sanità pubblica di tutto il mondo stanno studiando come rendere la dieta realistica per le persone di tutto il mondo, che si tratti di un adulto in sovrappeso o un bambino denutrito. Diete ricche di nutrizionisti sanno che la maggior parte dei consumatori non segue le linee guida della dieta. Così alcuni scienziati stanno pensando a modi per convincere le persone ad adottare diete sane e sostenibili. In Svezia, Patricia Eustachio Colombo, scienziata della nutrizione al Karolinska Institut di Stoccolma, e i suoi colleghi stanno testando una dieta sostenibile nelle scuole. Il loro lavoro si basa su un movimento sociale iniziato nei paesi scandinavi, noto come Nuova Dieta Nordica, che promuove il consumo di cibi tradizionali e sostenibili come le verdure di stagione e la carne di bestiame allevato all'aperto. Eustachio Colombo e i suoi colleghi hanno usato un algoritmo informatico per analizzare i pasti scolastici di una scuola primaria con circa 2000 alunni. L'algoritmo ha suggerito modi per renderli più nutrienti e rispettosi del clima, riducendo per esempio la quantità di carne in un tipico stufato e aggiungendo più fagioli e verdure. I bambini e i genitori sono stati informati che i pranzi venivano migliorati, ma non conoscevano i dettagli. La maggior parte dei bambini non se n'è accorta, e non è aumentato lo spreco di cibo. Lo stesso esperimento è ora ripetuto con 2800 bambini. I pasti scolastici sono un'opportunità quasi unica per favorire abitudini alimentari sostenibili. Le abitudini alimentari sviluppate da bambini tendiamo a mantenerle in età adulta, dice Eustachio Colombo. L'educazione alimentare è un fattore di grande rilevanza per il raggiungimento della sostenibilità alimentare e ambientale. La dieta è molto diversa da quella di Atlantic, spiega Colombo, è più economica e include più cibi amidacei, come le patate, che sono un punto fermo della cucina svedese. È anche più nutriente e culturalmente accettabile, dice. Questo evidenzia l'importanza di adattare la dieta di Atlantic alle circostanze locali di ogni paese o anche all'interno dei paesi, dice. Dall'altra parte dell'Atlantico, alcuni accademici e ristoratori stanno provando la dieta in ambienti a basso reddito. A Baltimora, nel Maryland, una collaborazione tra un'azienda di catering e un ristorante, entrambi costretti a chiudere durante la pandemia di Covid-19, grazie a donazioni ha iniziato a fornire pasti gratuiti basati sulla dieta di Atlantic alle famiglie che vivono in deserti alimentari, aree dove è difficile disporre di cibo nutriente e conveniente. Un pasto comprendeva torte di salmone con verdure miste di stagione, couscous israeliano e salsa cremosa al pesto. I ricercatori della Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimora hanno intervistato 500 persone che hanno provato questi pasti e hanno scoperto che il 93% delle 242 persone che hanno completato il sondaggio ha detto di averli graditi. Il rovescio della medaglia, ogni pasto finanziato dalle donazioni costa $10, 5 volte l'importo attualmente fornito dal programma americano di Buoni Pasto. È davvero chiaro che con un gigantesco cambiamento nelle diete si potrebbe davvero migliorare l'impatto ambientale, ma ci sono barriere culturali ed economiche che lo impediscono, dice Griffin. Difficile da digerire per i ricercatori che esplorano le diete future in alcune nazioni a basso o medio reddito, un ostacolo è in primo luogo scoprire che cosa mangiano le persone. Per me in questo momento è letteralmente una scatola nera, dice Purnima Menon dell'International Food Policy Research Institute di Delhi, che ha studiato le diete in India. I dati su ciò che la gente mangia sono vecchi di un decennio, dice. Ottenere queste informazioni è cruciale perché nel Global Hunger Index l'India è al 101esimo posto su 116 paesi e ha il maggior numero di bambini che sono troppo magri per la loro altezza. Usando ciò che è disponibile, Abhishek Chaudhary, scienziato dei sistemi alimentari all'Indian Institute of Technology a Kanpur e già membro del gruppo di Atlantic, e il suo collega Vaibhav Krishna del Politecnico Federale Svizzero di Zurigo, hanno usato un modello informatico basato su dati ambientali locali relativi ad acqua, emissioni, uso della terra e fosforo e azoto per progettare diete per tutti gli stati dell'India. L'algoritmo ha suggerito diete che avrebbero soddisfatto i requisiti nutrizionali, tagliato le emissioni legate al cibo del 35% e non avrebbero messo sotto pressione altre risorse ambientali. Ma coltivare la quantità di cibo richiesta richiederebbe il 35% di terra in più, cosa impraticabile nella nazione sovraffollata, o rendimenti più alti, e i costi del cibo sarebbero saliti del 50%. Diete sane e sostenibili sono costose anche altrove. La diversità dietetica consigliata da The Lancet, noci, pesce, uova, latticini e altro è impossibile da raggiungere per milioni di persone, afferma Giannotti. I conducenti di rickshaw ad Dhaka in Bangladesh si fermano per il pranzo. In Asia meridionale il costo di una dieta per la salute planetaria è fuori dalla portata di molti. Infatti, nel 2011, l'ultimo anno per cui si hanno dati globali sui prezzi degli alimenti, seguire una simile dieta sarebbe costato a una persona media $2.84 al giorno, media globale, circa 1,6 volte superiore alla media del costo di un pasto nutriente di base. Ci sono poi altre impraticabilità. Prendiamo, per esempio, le limitazioni sulla carne. In luoghi con carenze di nutrienti e dove gli alimenti prescritti dalla dieta non sono disponibili, i prodotti di origine animale sono una fonte cruciale di nutrienti facilmente biodisponibili oltre alle piante, dice Giannotti. In molte aree delle nazioni a basso reddito, i sistemi agricoli sono su piccola scala e includono sia colture che animali domestici, che possono essere venduti nei momenti di bisogno della famiglia, dice Jimmy Smith, direttore generale dell'International Livestock Research Institute di Nairobi. Il contadino degli altopiani dell'Etiopia che produce latte ha 3 o 4 animali nel suo cortile, e ognuno di questi animali è un membro della famiglia, hanno dei nomi, dice. Menon dice che per ora gli scienziati delle regioni a basso e medio reddito sono più preoccupati di garantire la nutrizione che di preservare l'ambiente. La FAO ha organizzato un comitato per effettuare un'analisi molto più completa di quella di The Lancet. La nuova analisi sarà più globale e includerà argomenti come la sicurezza alimentare e la sostenibilità del settore zootecnico, dice Giannotti, che fa parte del comitato. La valutazione globale sarà pubblicata nel 2024. L'impressione è che non fosse del tutto equilibrata e onnicomprensiva nella considerazione della documentazione, dice. Andiamo oltre e assicuriamoci di avere dati da tutto il mondo. Il modo per trovare diete sostenibili nelle nazioni povere è lavorare a stretto contatto con le comunità e gli agricoltori, come a Kilifi, dicono gli scienziati. Dopo aver analizzato la dieta su scala globale usando proiezioni basate su modelli, Clark pensa che gli scienziati del sistema alimentare debbano ora trovare aggiustamenti e correzioni locali per far sì che la gente mangi meglio. Le persone che studiano la sostenibilità alimentare devono andare nelle comunità e chiedere: ehi, che cosa va bene per te? E a partire da quella linea di base interrogarsi su come possiamo iniziare a lavorare per ottenere i risultati a cui quelle comunità sono interessate.